File 6, pagina 27. Uno sgradevole incidente. 1889. Difficilmente la questione del sindaco ebreo avrebbe potuto risolversi senza lasciare qualche strascico. Alla fine del 1889, il Friuli, riprendendo una corrispondenza giunta da Udine al giornale romano liberale La Riforma, riportò: sotto questo titolo scrivono da Udine alla Riforma, in data del 21 corrente, corre voce d'un atto di intolleranza che l'arcivescovo di Udine, G.M. Berengo, avrebbe commesso in un consiglio. La stampa cittadina finora tacque, ma la fonte dalla quale attinsi alcuni particolari è degna di fede. A Pozzuolo del Friuli, un tal Sabadini, lasciando il suo patrimonio per la fondazione di un istituto agricolo, stabilì per testamento ne fosse presidente l'arcivescovo di Udine, ma devesi notare che, non essendo sufficienti le rendite per pagare le spese, il governo sussidia l'istituto per 3/5. Sabato 14, riunendosi il consiglio di amministrazione, esso propose al presidente l'approvazione di alcune disposizioni di carattere piuttosto liberale, ma egli negò il suo voto. Insistendo vivamente, il consiglio, che era assolutamente deciso ad adottarle, sua eccellenza allora s'oppose recisamente. Egli proruppe in grandi escandescenze contro il governo che opprime il clero e alluse alla legge delle opere pie, lasciando sinistramente impressionati i presenti. Nota: l'intolleranza dell'arcivescovo di Udine in Il Friuli, 24 dicembre 1889. Giovanni Maria Berengo, di formazione austriaca, fu uno dei pionieri dell'azione cattolica nel Veneto. Fu arcivescovo di Udine dal 1885 fino al decesso, marzo del 1896, dopo quasi 3 anni di grave infermità che lo costrinse a letto impotente. Fine della nota. Anche il giornale di Udine lo stesso giorno informò di quanto accaduto, scrivendo che da alcuni giorni si parlava in città di differenze in sorte fra l'arcivescovo e il consiglio d'amministrazione dell'istituto Sabadini o Sabatini di Pozzuolo, e riportando la stessa corrispondenza della Riforma di cui sopra a Venezia, un identico testo veniva pubblicato nella rubrica Gazzetta delle province dell'Adriatico. Nota: si tratta in realtà del Sabatini, istituto che prese il nome dal nobile Stefano Sabatini, morto nel 1861 senza lasciare eredi. La moglie, la nobildonna Doralice Cecilia Gradenigo, dispose nel proprio testamento che una parte rilevante del patrimonio in memoria del marito fosse riservato alla costituzione di un istituto a carattere agrario per gli alunni orfani del contadino povero, realizzato nel 1881 col nome di Regia Scuola Pratica di Agricoltura per la provincia di Udine. L'istituto ebbe alcune trasformazioni nel corso degli anni ed è tuttora esistente con la denominazione IPSAA. S. Sabatini. Fine della nota. Da parte sua, invece, il giornale udinese annotò: a queste informazioni del corrispondente della Riforma possiamo poi aggiungere che si studi al modo, se sia possibile, di far approvare le nuove disposizioni legalmente, anche senza il consenso di sua eminenza. Sembra che l'opposizione dell'arcivescovo non provenga da lui personalmente, ma sia bensì una estrinsecazione delle ire vaticanesche contro la politica del governo. Qualche giorno dopo, Camillo Giussani, che pur senza disprezzare la polemica cercava talora di smussare gli angoli, tal'altra di rintuzzare le polemiche, dichiarò sulla patria del Friuli di avere attinte notizie da ottima fonte e riportò alcune spiegazioni tecniche e giuridiche della questione, quindi ammise che nell'ultima seduta indetta dall'arcivescovo presidente si manifestarono dissensi. Aggiunse non di meno: la seduta si chiuse con un verbale, cioè nelle debite forme malgrado i dissensi. Il governo voleva che il personale insegnante fosse di nomina governativa ed era questo, continuava, che l'arcivescovo si oppose vivamente, dando vita a una conversazione un po' animata che ignoto corrispondente della riforma diede alla pubblicità. L'arcivescovo, aggiunse, doveva a quel punto incontrarsi nuovamente con i membri della commissione per sopire ogni vertenza. Ed ecco la conclusione e l'auspicio. Quanto a noi, abbiamo sempre desiderata la concordia quando trattasi di scuola e di opere pie, e qualunque sia la diversità delle opinioni politiche o filosofiche, c'è un punto in cui la concordia deve essere possibile, quello di cooperare al bene pubblico. Qualunque sia stata la reale portata dello scontro, esso testimonia in ogni caso di un clima incandescente, pronto a generare fiammate per circostanze più o meno rilevanti, appena se ne presentasse l'occasione, nell'ambito del più ampio conflitto ideologico-politico-sociale in corso. Si ricordino le ire vaticanesche contro la politica del governo, di cui aveva scritto il giornale di Udine, e come ripercussione nello specifico della questione del sindaco ebreo. Un arcivescovo poco amato. Non ho trovato traccia del caso dell'istituto Sabatini sui giornali cattolici, i quali nella circostanza si trovarono evidentemente in difficoltà, pensando bene di tacere. I comportamenti dell'arcivescovo Berengo, d'altronde, pur nascendo da una mentalità e da un retroterra ideologico comune ai cattolici più intransigenti, si rivelavano non di rado imbarazzanti per certe impuntature e accredini che davano agli avversari buon gioco nel rimarcare gli aspetti più spigolosi degli ambienti della curia e dei clericali in genere. Appaiono significativi in proposito alcuni ricordi di certo non affettuosi pubblicati su giornali liberali in occasione della scomparsa dell'alto prelato dopo lunga e penosa malattia. La Patria del Friuli e il giornale di Udine, pur senza affondare i colpi, fornirono un quadro sostanzialmente negativo del suo operato. Egli non seppe farsi amare dal popolo della arcidiocesi, né di molti sacerdoti seppe cattivarsi l'affetto reverente. Forse non era tutta sua la cagione. Egli non avrebbe avuto la mano felice nella scelta dei suoi consiglieri immediati. Venuto a Udine da Mantova, Monsignor Giovanni Maria Berengo era preceduto da una fama cui Possia non corrisposero gli atti, onde il suo spiritual ministerio nell'arcidiocesi non lascerà grandi tracce. Non diede peraltro sfogo palese alla propria intransigenza, come a Venezia, dove, quando era canonico, fondò il Veneto Cattolico, giornale per i suoi tempi battagliero. Come i lettori ricorderanno, nel decorso anno a Monsignor Berengo, impossibilitato e fisicamente e intellettualmente ad attendere ai doveri dell'alto ministerio, fu dato un ausiliare nella persona di Monsignor Vescovo Pier Antonio Antivari, friulano, generalmente amato, sicché c'è in molti la speranza e l'augurio possa egli succedere al defunto. Nota: Si veda ad esempio quanto detto sul giornale di Udine da un gruppo di anticlericali udinesi in occasione dello scoprimento di una lapide a San Vito al Tagliamento in onore a Paolo Sarpi, vittima della libertà conculcata dalla Chiesa. Il Foglio Udinese affermò che il clero si unirebbe al turco, per così dire, al fine di smembrare nuovamente l'Italia, che aspetta la guerra e il disordine per satollare i suoi istinti di iena. Il Quotidiano Cattolico rispose il giorno seguente, scrivendo di parole più che sufficienti a stomacare qualunque galantuomo, non diciamo clericale. Fine della nota. Gio Maria Berengo, come uomo privato, fu di ottimo cuore, amorosissimo dei suoi congiunti e caritatevole. Come sacerdote era di principi rigidissimi e in politica clericale intransigente. Quando era canonico a Venezia scriveva nel Veneto Cattolico, giornale nerissimo fra i più neri, articoli battaglieri, in senso vaticanista. Come arcivescovo di Udine non fece molto parlare di sé, trovandosi quasi sempre malandato in salute. Altri giornali diedero asetticamente notizia del decesso dell'alto prelato, mentre l'Adriatico ricevette da Udine e pubblicò una corrispondenza assai pungente nella quale si commentava: salutato al suo arrivo come animato da sentimenti conciliativi, ben presto i friulani si persuasero che il Berengo altri non era che l'antico fondatore, collaboratore e direttore del Veneto Cattolico, ligio e fanatico per il Vaticano, protettore sfegatato del cittadino, che si stampa a Udine, intransigente, temporalista, nonostante non sappia nemmeno cattivarsi le simpatie del clero friulano. Era un austriacante, un papista, un nemico acerrimo della sua patria, che avrebbe voluto vedere ancora in brandelli. Anche in altre circostanze, come si vedrà nel prossimo capitolo, il Berengo manifestò la propria aperta ostilità nei confronti del sindaco ebreo. Noi non possiamo sapere se tale avversione fosse causata anche da ragioni personali, probabilmente no, vista la personalità equilibrata, pacifica e diplomatica di Elio. Di sicuro comunque v'era un atteggiamento di fondo che prescindeva dai rapporti privati. Le controffensive del cittadino italiano. Un argomento centrale, come si è visto, era quello della tolleranza. Il cittadino era solitamente accusato dall'universo liberale udinese di non esserne dotato, in particolare quando aveva a che fare con ebrei. Così il Foglio Cattolico, per ribattere, non mancava di tanto in tanto di segnalare gli atti di quella che sosteneva essere l'intolleranza ebraica, come quando, restando nell'arco temporale degli episodi che sono al centro della nostra attenzione, in un pezzo del 1890, intitolato ironicamente «La tolleranza degli ebrei», se la prese con l'ebreo Eugenio Meyer e con il suo giornale parigino La Lanterne, nel quale si faceva sfoggio, si scrisse, di un ateismo intransigente, fautore dell'incompatibilità del cristianesimo con la società moderna, la democrazia e la repubblica, e protagonista fra quanti contribuivano a far sì che il non credere in un essere supremo divenisse un vero articolo di fede in certi centri ufficiali e in altri, esattamente come avveniva, si annotava, nel tirare le conclusioni in Italia. Nota: la profanazione delle feste in Italia, in Il cittadino italiano, 9 giugno 1890, per la polemica sul monumento a Giordano Bruno, si vedano alcuni fra i più efficaci dei tanti articoli apparsi sul cittadino italiano. Il perché di un monumento a Giordano Bruno, marzo 1885, alto significato morale, marzo 1888, Satana il grande campione del Bruno, il 9 giugno a Roma, 11 giugno 1889, che resta, 12 giugno 1889. La vicenda ulteriormente attesta che il governo è figlio e schiavo della massoneria. Il monumento a Giordano Bruno e l'astensione del governo, 10 aprile 1899, inquadra i fatti fra le imprese della canaglia anticlericale, la dolorosa condizione del Papa in Roma, 8 novembre 1889. Ha ragione il sommo pontefice, dichiarava con lacrime che nel luogo santo era entrata l'abominazione. L'espressione biblica fu usata originariamente dal profeta Daniele per indicare l'impietà del crudele despota Antioco IV Epifane, re dei Seleucidi, che regnò dal 175 al 163 a.C. e che volle imporre i costumi ellenistici in Israele. A tal fine egli saccheggiò il Tempio, impose il culto idolatrico sotto pena di morte, ordinò ai giudei di immolare animali immondi a Giove Olimpo, profanò il Tempio, comandò di bruciare i libri sacri, vietò la circoncisione e via dicendo, ma la stessa espressione fu usata anche da Gesù in Matteo 24:15, Marco e Luca, nel contesto delle sue profezie che anticipavano gli odiosi atti compiuti nel 70 d.C. dai Romani, i quali, distruggendo e sterminando in Gerusalemme, giunsero fino a violare il luogo più sacro del Tempio. Il riferimento del Papa si rivela dunque molto pesante. Per l'inaugurazione del monumento a Bruno, nel contesto storico in cui fu concepito, si veda Giordano Bruno, Bologna al Mulino, 2007. Fine della nota. Come dire, ci accusate di intolleranza, ma i primi ad esserne davvero fautori sono gli esponenti del liberal lume, espressione usata di frequente, e fra costoro gli ebrei in prima fila, ora che si sono accaparrati una consistente fetta di potere. Una decina di anni dopo, nel 1899, il concetto permaneva inalterato, prendendosela con l'Ebrea Tribuna, giornale romano definito portavoce del ghetto e accusato di essere imbevuto delle solite panzane incettate di odio contro i clericali, che si vedono tutti i giorni brutalmente e ingiustamente calunniati, diffamati, perseguitati. Il cittadino italiano esclamò: «Oh, se i cristiani dovessero appellarsi alla tolleranza giudaica, starebbero freschi, stigmatizzando la tracotanza degli ebrei, definiti settari e sfruttatori di popoli, segnati da una arroganza che oltrepassava ogni limite e che generava la sfrenatezza facinorosa cui possono abbandonarsi le sette dominate dal giudaismo». Nota: parassita della vite, uno dei peggiori, importato in Europa dall'America nel 1878, colpisce foglie e frutti e provoca la comparsa di macchie biancastre. Fine della nota. Pagina 30.